Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Raffaello Cortina nel 2024, Il lessico dei greci. Una civiltà in 30 parole. È un saggio di Giulio Guido Rizzi, grecista e studioso di mitologia e antropologia del mondo antico. Il libro non propone né un dizionario linguistico in senso stretto, né una storia lineare della Grecia, usa 30 termini greci come accessi, privilegiati ai modi con cui quella civiltà ha pensato l'origine del cosmo, i legami familiari, le norme collettive, il destino, l'arte della parola e la conoscenza. Parole note anche nel lessico contemporaneo, quali caos, eros, psiche, mito, logos e politica. Vengono ricollocate nel loro orizzonte storico e culturale. L'impianto segue, per quanto possibile, un percorso dalle forze primordiali ai saperi della città, mostrando che l'evoluzione delle parole coincide con trasformazioni delle idee e delle istituzioni. La finalità è offrire una sintesi accessibile, ma non banalizzante, delle matrici greche della cultura occidentale, mettendo in rilievo la persistente attualità dei concetti esaminati. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, 30 parole come metodo per leggere una civiltà, non come semplice repertorio etimologico. La scelta di organizzare il saggio attorno a 30 lemmi definisce il suo principale tratto metodologico. Guido Rizzi parte dal presupposto che una parola antica non sia un contenitore immobile, traducibile una volta per tutte in italiano, ma il punto d'incontro fra pratiche sociali, immagini religiose, forme letterarie e istituzioni. Termini come psiche, dike o nomos, non coincidono quindi perfettamente con anima, giustizia e legge, seguendone gli usi e le tensioni. Il lettore incontra concezioni della persona e della comunità diverse dalle nostre. Il formato breve e selettivo obbliga inoltre a distinguere ciò che è strutturale da ciò che è accessorio. Non pretende di esaurire la civiltà greca, ma individua parole capitolo capaci di richiamarne altre e di creare una rete di significati. L'ordine tendenzialmente cronologico rafforza questa funzione. Dal caos delle origini si procede verso le forme della vita associata e i saperi, elaborati dalla polis. Ne risulta un vocabolario di antropologia culturale, più che un manuale di grammatica o una rassegna di citazioni. La chiarezza espositiva serve a rendere leggibili concetti complessi, senza farli apparire equivalenti alle categorie moderne. È proprio questa cautela a rendere produttivo il confronto fra mondo greco e presente. Secondo, dall'ordine del cosmo ai legami umani caos, filia, eros e psichee. Una prima costellazione di parole riguarda il passaggio dalle origini indistinte del mondo alla formazione dei rapporti e dell'interiorità umana. Chaos, nella tradizione esiodea, richiamata dalla struttura del libro, non va ridotto alla moderna idea di confusione, indica anzitutto una condizione primordiale, un vuoto o un'apertura precedente all'ordine del cosmo. A questa dimensione si collegano filia ed eros, che non designano semplicemente sentimenti privati. Filia richiama forme di affinità, solidarietà e legame. Eros è una forza di attrazione e aggregazione, ma anche un'esperienza che può introdurre turbamento nell'animo. L'accostamento evita dunque di trattare l'amore greco come un ideale astratto. Esso è generativo e insieme destabilizzante. Il lemma psiche aggiunge un ulteriore mutamento di prospettiva. Nell'orizzonte omerico, la psiche è anzitutto il soffio vitale, mentre la storia successiva del termine conduce verso una più articolata nozione di interiorità e di io. La sequenza chiarisce che le idee di cosmo, relazione e soggetto non sono compartimenti separati. Le immagini con cui una cultura pensa l'origine e l'ordine del mondo condizionano anche il modo in cui interpreta desiderio, identità e vita. Il saggio usa tali parole per mostrare una trasformazione storica delle categorie, non per cercare nei greci anticipazioni lineari della psicologia contemporanea. Terzo, famiglia. Ospitalità, enorme la tensione fra diche e nomos nella Grecia della polis. Il volume dedica attenzione alle parole, che permettono di leggere il passaggio da assetti familiari e tribali a una civiltà sempre più centrata sulla città. Pater e Gamos introducono il carattere patriarcale della società greca e il peso delle strutture di parentela. Non sono presentati come semplici dati privati, perché definiscono eredità, appartenenza e organizzazione del potere. Xenia e Doron, ospitalità e dono, illuminano invece relazioni fondate su reciprocità e prestigio, essenziali in un mondo nel quale lo straniero poteva essere al tempo stesso vulnerabile, alleato e portatore di obblighi. Con l'affermarsi della polis, questi codici non scompaiono, ma vengono ridimensionati o rielaborati da norme più pubbliche. In questo quadro, la coppia Dike e Nomos è particolarmente significativa. Dike rinvia alla giustizia e a un ordine riconosciuto come dovuto. Nomos alla legge stabilita dalla comunità. La loro relazione pone una questione che la tragedia. E in particolare, l'orizzonte dell'Antigone, Sofoclea evocato nelle fonti, rende drammatica una norma vigente e sempre giusta? Il merito dell'impostazione lessicale è non risolvere il problema con un'equivalenza moderna fra legalità e giustizia. Mostra invece come il conflitto tra obblighi familiari, principi non scritti e decisioni della città sia costitutivo della riflessione greca sulla convivenza. Quarto, Moira, Tiche e Ananche Destino. Caso e necessità, oltre una lettura puramente religiosa. Un nucleo distinto del libro è costituito da Moira, Tiche e Ananche, termini che articolano differenti modi di concepire ciò che limita o orienta l'azione umana. Tradurli rispettivamente con destino, sorte e necessità è utile, ma insufficiente se fa pensare a tre sinonimi. Moira richiama la parte o la quota assegnata a ciascuno. Tiche introduce la dimensione dell'accadere contingente e della fortuna. Ananche esprime invece il vincolo dell'inevitabile. La loro compresenza aiuta a comprendere perché la cultura greca non interpreti l'esistenza né come dominio assoluto dell'individuo, né come passiva, sottomissione a un unico fato impersonale. La tragedia di Edipo, richiamata nelle fonti disponibili, offre un riferimento emblematico per il nesso fra conoscenza, azione e limite gli esseri umani decidono e agiscono. Ma le conseguenze delle loro decisioni possono eccedere radicalmente intenzioni e controllo. Guido Rizzi sembra privilegiare questi concetti meta-religiosi rispetto a una ricostruzione del Pantheon, concentrandosi sulle strutture mentali con cui i greci davano forma all'incertezza. La questione resta attuale non perché il lettore debba adottare antiche credenze, ma perché costringe a distinguere responsabilità personale, casualità e condizioni necessarie. In tal senso, il lessico tragico fornisce strumenti per pensare i limiti dell'autonomia senza cancellare l'esigenza di rispondere delle proprie scelte. Infine, dai valori omerici ai saperi della città Kleos, Logos, Politiche, Terapeia e Sofia, nella parte conclusiva dell'itinerario. Il libro mette in relazione i valori dell'epica con le forme di sapere e di deliberazione sviluppate dalla civiltà greca. Kleos e Aidos. Gloria e vergogna. Rinviano a un sistema nel quale l'identità dell'eroe dipende in larga misura dal riconoscimento pubblico e dalla memoria delle azioni. Anche Agon e la ricerca dell'eccellenza indicano che la competizione non è soltanto sportiva, è una pratica di visibilità e valutazione davanti alla comunità. Su questo terreno si colloca il rapporto fra mitos e logos. Il libro non li oppone banalmente, come favola irrazionale e ragione moderna. Entrambi sono forme della parola, pur con funzioni, autorità e procedimenti differenti. Da qui diventano comprensibili la retorica, come arte del discorso persuasivo, e la politiche, come riflessione sulla vita collettiva. Terapeia amplia ulteriormente il quadro. La cura non è un dettaglio marginale, ma segnala la nascita di un sapere rivolto alla sofferenza e al corpo. Infine, Sofia raccoglie l'aspirazione a una conoscenza capace di orientare l'esistenza, anche attraverso il tema del conoscere se stessi. La progressione non descrive una sostituzione netta del mito con la ragione, ma la stratificazione di linguaggi e prati che hanno lasciato un'eredità durevole alla politica, alla medicina, alla filosofia e alla cultura europea. In conclusione, il lessico dei greci è indicato soprattutto per lettori interessati al mondo classico che non cerchino una trattazione specialistica o una storia completa della Grecia, ma una mappa concettuale affidabile per orientarsi fra testi, miti e istituzioni antiche. Può risultare utile anche a studenti, insegnanti e lettori di filosofia, storia delle idee o letteratura che vogliano capire perché parole entrate stabilmente nel vocabolario europeo conservino significati più ampi e spesso più problematici delle loro traduzioni correnti. Il beneficio intellettuale principale consiste nell'imparare a non assumere come ovvie categorie quali anima, amore, giustizia, legge, destino o politica, ricondurle ai loro contesti greci. Ne rivela le tensioni storiche e consente un confronto più preciso con il presente. Rispetto a un dizionario di greco antico, il libro privilegia le connessioni culturali. Rispetto a una sintesi generale della civiltà ellenica, rinuncia alla completezza per costruire un percorso leggibile attraverso nuclei concettuali selezionati. Rispetto alle introduzioni puramente filosofiche, inoltre, tiene insieme Omero, tragedia, vita sociale, retorica, cura e sapienza. La sua specificità sta dunque nell'unire competenza filologica e taglio antropologico in una forma compatta. 30 parole diventano soglie per comprendere non soltanto ciò che i greci dicevano, ma quali esperienze, conflitti e modelli di convivenza quelle parole rendevano pensabili. È una lettura particolarmente adatta a chi desidera un accesso critico alle origini greche dell'Occidente, senza trasformarle in un patrimonio immobile o in una semplice celebrazione dell'antico. Se vuoi supportare Giulio Guidorizzi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!